Modem.
La verità fa male, ma è vero che noi siamo confrontati con una strategia energetica che è totalmente errata.
Das einzige, was man sagen kann, ist...
L'unica cosa che si può dire è che la strategia non va cambiata, ma bisogna spingere sull'acceleratore. Dobbiamo produrre e immagazzinare più energia prodotta in Svizzera.
La protezione dell'ambiente è molto importante. È necessario decarbonizzare, ma prima dobbiamo avere in mano un'alternativa per poter garantire che la produzione di energia sia sufficiente.
La politica energetica o le diverse scelte sulla mobilità faranno parte del portafoglio del nuovo consigliere federale, in un dipartimento molto criticato in passato dall'UDC, ma non bisogna dimenticare che nessun dipartimento fa la sua politica da solo.
Nella nostra copertina le voci del presidente UDC Marco Chiesa, della ministra uscente Simonetta Sommaruga, del suo successore Albert Rösti alla testa del Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni e infine del presidente della Confederazione Ignazio Cassis. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi in diffusione dal Medienzentrum di Palazzo Federale a Berna. Abbiamo in regia Laura Dick, Franco Cristina al microfono, l'assistenza tecnica e di Yannick Grumeau. Lo avete capito, oggi torniamo sulla ridistribuzione dei dipartimenti decisa giovedì scorso dal governo, una mini ridistribuzione a garanzia della continuità e della stabilità, ha detto Ignazio Cassis, ma se l'assegnazione del Dipartimento delle Finanze alla PLR, Karin Keller-Sutter, e di quello di Giustizia e Polizia, la neoeletta socialista Elisabeth Bohm-Schneider, non sollevano patemi d'animo, l'approdo dell'altro neoeletto, l'UDC Albert Rösti, al DATEC, il sensibile Dipartimento delle Infrastrutture, chiamiamolo così, ha fatto e continua a far discutere, perché l'UDC ha sempre fortemente criticato l'azione della ministra uscente Simonetta Sommaruga, perché l'UDC non è il partito che tira il carro in materia di transizione energetica o di promozione del trasporto pubblico e perché il suo ex presidente trascina comunque con sé un innegabile passato di lobbista dell'industria del petrolio e dell'automobile. Allora, che cosa attendersi da Albert Rösti in materia di politica energetica e che cosa attendersi, se avremo il tempo di parlare anche di questo, in materia di politica dei trasporti, è quello di cui vogliamo discutere oggi con quattro consiglieri nazionali qui con me in rappresentanza dei quattro partiti di governo, dunque Piero Marchesi, UDC, Jacqueline De Quattro, PLR, Bruno Stor socialista e Marco Romano del centro. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Piero Marchesi, iniziamo inevitabilmente da lei. Dunque, Rösti al DATEC era quello che speravate, Cosa ora vi aspettate? Quali dovranno essere le sue prime mosse?
Ma certo, era aspettato e certamente una cosa gradita. Credo che un cambiamento al DATEC faccia bene al paese. Sappiamo che siamo in una situazione difficile di approvvigionamento energetico, in modo particolare sull'elettricità. Credo che questa difficoltà sia causata da diversi fattori, non da ultimo anche la visione un po' ideologica della consigliera federale Sommaruga. Credo che con Rösti ci sarà molto più pragmatismo, una ricerca più facile di quelle che sono le soluzioni volte a garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, affidabile, che è quello di cui ha bisogno il paese, perché ricordiamoci che per la ricca Svizzera trovarsi in una situazione come ci troviamo oggi, di non sapere se il prossimo inverno e quelli a seguire avremo abbastanza energia elettrica per far funzionare il paese, credo che sia la dimostrazione che qualche cosa non ha funzionato. A nostro avviso la strategia energetica 2050 è in forte difficoltà, non dico fallita, altrimenti il mio collega Stoni si arrabbia, però ovviamente questa strategia energetica ha dimostrato tutti i suoi limiti, proprio perché è una strategia troppo ideologica. Si è deciso di mettere fuori gioco il nucleare, si è deciso di puntare quasi unicamente sulle rinnovabili, che ovviamente sosteniamo, però bisogna essere pragmatici e prima di tutto avere più energia anche per andare incontro alla trasformazione e alla decarbonizzazione, che se vogliamo abbandonare il petrolio petrolio, ed è un obiettivo che posso condividere, abbiamo bisogno di molta più energia elettrica, cosa che già oggi manca. Dunque non bisogna accentuare il problema prendendo decisioni che andranno ancora di più a mettere in difficoltà il paese.
Ecco, magari solo una precisazione, poi facciamo intervenire gli altri, ma perché questa parola dell'approccio ideologico a questa questione è una parola che torna veramente, torna e ritorna. Ecco, ma cosa c'è, ci vuole spiegare, vuole permettere anche di così tanto ideologico nell'approccio del DATEC, che mi sembra si scriva comunque in una continuità che risale a prima di Sommaruga e che ha anche il sostegno di un certo numero di votazioni popolari.
Certo, dicevo prima, uno degli elementi è la visione ideologica del DATEC, poi bisogna anche essere onesti e corretti fino in fondo. Il Parlamento ha sostenuto la strategia energetica 2050, il popolo anch'esso ha deciso di sostenere questa strategia, ma credo che siano stati messi in campo una serie di fattori e di argomenti che oggi possiamo notare che non sono più così solidi come lo erano un tempo. La visione ideologica è quella di voler decarbonizzare, dunque abbandonare le fonti fossili quando non c'è ancora abbastanza energia elettrica per sostituire queste energie fossili. Io credo che questa sia la vera ideologia, di voler prima di tutto mettere davanti come obiettivo più che legittimo e condivisibile, ma senza avere sotto la struttura e il supporto di avere più energia, più produzione di energia indigena, dipendere meno dall'estero. Ecco, tutti questi fattori mancano e secondo me con riusciti al DATEC si potrà non cambiare quello che è la visione già decisa dal popolo e dal Parlamento, ma essere un po' più pragmatici, dunque fare i passi secondo la gamba.
Allora vediamo Bruno Storni, cominciamo da lei che rappresenta il partito che perde la ministra uscente al DATEC. Mi sembra di capire le parole che in gioco sono sostanzialmente due: da una parte ideologia eccessiva, dall'altra mancanza di pragmatismo.
Ma è la solita solfa, scusate il termine, di Marchesi. Di ideologico non c'è niente qui, è pragmatismo che va avanti da diversi anni. La strategia energetica 2050 è partita nel 2011, l'ha messa in campo ancora la signora Leuthard, è stata votata dal popolo e intanto funziona. È chiaro che in una strategia energetica non si calcola una guerra come quella che c'è adesso in Ucraina e la fine in fondo dei buoni rapporti energetici che l'Europa aveva con la Russia, con energia a bassissimo costo, 3-4 centesimi al kilowattora. Questo è per il gas, questo è per dire quello che è successo. Poi anche l'uscita al nucleare intanto ha prodotto solo la chiusura di un reattore a Mühleberg, per il quale l'energia che manca è già stata recuperata con nuovo rinnovabile. Ricordo che la crisi che abbiamo adesso è dovuta al fatto che in Francia a un certo punto avevamo solo 26 reattori attivi su 56, e questo ha prodotto un po' la situazione nella quale ci troviamo. Io direi più che ideologia, necessità a suo tempo di avere un'altra visione che il nucleare, e adesso la necessità di decarbonizzare per evitare la catastrofe climatica che adesso è palpabile. Cioè...
Ma concretamente lei pensa che Rösti potrà o cambierà qualcosa? Lei è preoccupato per quello che potrà succedere a livello di strategia energetica oppure no?
Ma intanto no, io penso che comunque Rösti è un ingegnere, addirittura ha fatto un dottorato al Politecnico, e anche Rösti sa che cosa è il cambiamento climatico, anche se la UDC a lungo l'ha negato, e anche Rösti sa fare i suoi calcoli. Sappiamo che in Svizzera adesso c'è un forte sviluppo comunque del rinnovabile, quest'anno avremo praticamente un gigawatt in più di nuovo rinnovabile che farà un 1,5% della produzione dei consumi attuali. Sappiamo che questa crisi sta comunque portando a una riduzione dei consumi, diciamo a una riduzione degli sprechi, perché noi avendo l'energia a buon mercato da decenni, specialmente nel settore industriale, non è che si guardava sull'ottimizzazione energetica, perché in fondo in Svizzera l'energia è 4 punti del PIL, quindi è come negligible, come dicono i romandi, e le industrie non hanno ottimizzato tutte le altre possibilità di ottimizzare il costo dei prodotti, mantenendo comunque la produzione in Svizzera per molti prodotti industriali di alta qualità, però non hanno mai dovuto guardare sull'energia. Io ho fatto una visita due tre mesi fa in una grossa industria mi hanno detto chiaramente che adesso per loro il tema energia è diventato il tema. Quindi la riduzione dei consumi che si sta già, che vediamo adesso, perché c'è una riduzione dei consumi del 10% di energia elettrica da settembre via circa.
Quindi lei dice in sostanza le cose sono in margine, sono in moto e non ci sarà poi granché di cui cambiare di questa politica energetica. Marco Romano, lei avrebbe, non l'ha celato, avrebbe veduto bene la vostra consigliera federale, dunque Viola Amerd Aldatech, non ce l'avete? Pensa che con Rösti si sente in buone mani?
Buongiorno, certo che un passaggio di Viola Amert a questo dipartimento mi avrebbe fatto piacere, ma capisco pienamente il senso di responsabilità e anche il rispetto verso il dipartimento che conduce. Dopo 2 o 3 anni in Consiglio federale non si chiude la porta e si passa ad un'altra scrivania. Io non voglio deluderla, ma credo che stiamo discutendo di qualcosa che è puramente ideologico e teorico. Ricordo quando fu eletto Ignazio Cassis in Consiglio federale, si parlò del famoso tasto set, cosa cambierà nella politica europea, cosa girerà, non è cambiato niente. È un Consiglio federale è un gremio di 7 persone, le decisioni devono passare in Consiglio federale, devono passare in Parlamento e 4 volte all'anno poi vengono anche sottoposte al popolo, e i grandi temi del DATEC finiscono tutti in votazione popolare. Pensiamo alla politica dei media, pensiamo in ambito energetico, abbiamo votato, pensiamo in ambito infrastrutturale, pensiamo in ambito di gestione anche dei trasporti, la votazione sulla vignetta. Quindi è un dipartimento politicamente molto rilevante, in cui più che il Consiglio federale la linea la dà il Parlamento e spesso e volentieri la corregge o la consolida il popolo. Quindi credo che è giusto, perché il dibattito mediatico ci sta, ma l'avvento di Rösti alla conduzione del dipartimento sul corto termine, dico 1 o 2 anni, non muterà assolutamente nulla. Sul lungo termine è chiaro che con le nomine di alti funzionari, con qualche correttivo nell'approccio ai dossier, potrà portare in maniera diversa magari i dossier all'interno del Consiglio federale e presentarli anche diversamente in Parlamento, ma non si potrà parlare di una svolta politica, come non c'è stata alla conduzione del Dipartimento Affari Esteri, per lungo tempo in mano alla sinistra, poi passato ai liberali con Burkhalter, che comunque aveva un approccio più romando, diciamo, alla politica europea. Cassis è arrivato, si è discusso per mesi, muterà questo, muterà quell'altro, schiaccerà il bottone reset, non l'ha ancora trovato, ma è bene così. È un tema delicato. Va poi messo anche in evidenza che anche l'UDC non credo che cambierà approccio. Se ne parla forse un po' poco, ma è abitudine dell'UDC anche schierarsi contro il proprio consigliere federale. È una loro capacità di giocare sui due livelli istituzionali, il partito più forte a livello nazionale, il partito che comunque spesso e volentieri va in piena opposizione con il governo. Pensiamo a quante volte l'UDC ha respinto il preventivo della Confederazione, pensiamo alle critiche mosse dall'UDC verso il governo, verso anche il dipartimento di Maurer e quello di Parmelin durante la pandemia. Quindi anche qui credo che continueranno questo gioco istituzionale, che gli va riconosciuto, gli riesce anche molto bene nei confronti del governo. Da un lato sono la forza trainante, hanno anche 2 dipartimenti molto rilevanti adesso, perché l'economia e diciamo l'energia e i trasporti sono molto molto rilevanti, ma in Parlamento non mancheranno di votare, di schiacciare il bottone rosso nei confronti di oggetti politici del proprio consigliere federale. Quando poi succede agli altri partiti viene subito invocato lo scandalo istituzionale. L'UDC questo lo fa bene da anni, quindi io non credo che vi sarà uno scossone. Trovo che Albert Rösti sia una persona molto moderata, con anche degli studi al Politecnico su temi molto vicini. E ultima frase, non dimentichiamo che il DATEC non è solo energia. Qui è essenziale quello che farà, soprattutto anche in ambito di infrastrutture. È un momento dove occorre investire, e non dimentichiamo la politica dei media.
Ecco, dopo parleremo magari, se ce la facciamo, anche di trasporti e chissà, magari anche chiudendo, di media. Jacqueline Del Quattro, l'ho tenuta per ultima perché lei, non volevo chiedere se è preoccupata o meno dall'arrivo di Rösti al DATEC, però lo sappiamo che voi insieme all'UDC siete un po' il partito in cui la questione di un
possibile ritorno o riapertura al nucleare, malgrado il voto popolare, resta un tema in discussione. Allora la presenza comunque di un responsabile in questo dipartimento che è dichiaratamente favorevole a un non porre i divieti, almeno sul lungo termine nucleare, ecco, potrebbe cambiare le dinamiche all'interno del vostro partito? Perché sappiamo che quando ultimamente ancora avete deciso di continuare con un no al nucleare, erano soprattutto le donne PLR che hanno spinto il partito ad andare in questa direzione.
Le donne del partito non vogliono andare in direzione del nucleare se non è assolutamente necessario. Io penso che ci sia una forma di consenso in questo paese che sarà l'ultimo ricorso se non bastano le altre soluzioni. E infatti questo inverno ci sono tante domande che sorgono, che abbiamo pensato che non fossero più d'attualità. Io penso che ci sarà una spinta a destra con l'arrivo di Rösti. È vero che non può sconvolgere il Datec, c'è un certo immobilismo, una certa continuità, e questo è anche da salutare, però io penso che darà delle inflessioni diverse, non soltanto sulla produzione di elettricità, ma anche su un'ecologia, diciamo, più liberale, forse meno punitiva. Io penso che rallenterà l'aumento delle tasse sia sulla legge CO2 anche sul trasferimento modale, e questo mi va bene. Ciò che mi interesserà è di vedere come sono i rapporti tra il partito e il nuovo ministro, perché dovrà affrontare l'UDC che ha lanciato il referendum contro la legge, il controprogetto all'iniziativa sui ghiacciai. Ci sono abbastanza alcuni progetti su cui l'UDC non era d'accordo, e adesso c'è il ministro che deve difendere questi progetti. Io penso che questa è un'opportunità di riprendere il dialogo, di uscire un po', come l'ha detto Marchesi, della posizione un po' dogmatica, sinistra, destra. Non parlo persone, parlo dei posizionamenti politici. Noi abbiamo bisogno di soluzioni adesso, abbiamo bisogno di andare avanti senza più freni. L'abbiamo visto sulle opposizioni, ricorsi contro lo sviluppo delle energie rinnovabili, e anche per questo siamo in difficoltà adesso, questo lo dobbiamo ammettere. Dunque, se arriviamo a metterci d'accordo su uno sviluppo più rapido delle nostre energie, per non aver bisogno di ricorrere forse all'energia nucleare e agli importi di energie fossili che ci mettono in indipendenza grave dall'estero, io penso che sarà un passo in avanti.
Ecco, però quello che lei ritiene pragmatico, per esempio un'accelerazione nelle rinnovabili, no? Mi sembra di aver capito, è proprio uno degli aspetti che l'UDC, Marchesi mi dica se sbaglio, ritiene non molto pragmatico. Voi non siete tanto per accelerare nella svolta energetica, siete per farla, insomma, con i tempi che ritenete dovuti, che non sono quelli dell'accelerazione.
Ma non necessariamente, d'altronde l'UDC ha anche votato più progetti per aumentare quello che è rinnovabile o queste energie che certamente aiutano nel mix energetico a produrre più energia, però bisogna anche essere corretti e dire che abbiamo bisogno di più tipi di energia, un'energia di banda, cioè che c'è sempre, che oggi è garantita dal nucleare, e delle energie che possono colmare i picchi di produzione e di utilizzo. Io credo che questo sia un tema fondamentale. La collega De Quattro toccava il tema dei rapporti tra l'UDC e il nuovo consigliere federale. Beh, d'altronde il Consiglio federale e i membri del Consiglio federale hanno un ruolo, il Parlamento ne ha un altro, ed è anche giusto che sia così, a mio avviso, perché se un partito non critica i suoi consiglieri federali, che rappresentano la sintesi del gremio Consiglio federale, allora vuol dire che mancano un po' i suoi compiti. Dunque l'UDC continuerà certamente a criticare e a portare soluzioni alternative ai progetti che escono dal Consiglio federale quando riterrà che non sono opportuni. In modo particolare vorrei mettere un ulteriore elemento sul tavolo. Ieri è uscita una notizia che il nucleare di nuova generazione è in fase di sperimentazione e sta dando buoni risultati. Questo per dire, non è che necessariamente richiedo che si ritorni a parlare del nucleare, però questo per dire che in passato sono state prese delle decisioni, a mio avviso, troppo dogmatiche che hanno escluso una tecnologia che potrebbe, magari non oggi, magari non domani, ma tra qualche anno ritornare e offrire una valida alternativa a quello che abbiamo oggi. Ecco, io credo che l'approccio giusto debba essere questo: non escludere tecnologie a priori, rendersi conto che c'è un problema. Ricordo che fino a un anno fa del tema approvvigionamento energetico non se ne parlava, l'UDC continuava a dire guardate che abbiamo un problema, e spesso tutti gli altri dicevano ma sono le solite lamentele e le polemiche dell'UDC. Oggi capiamo che invece il problema c'è, e vorrei ricordare, poi concludo, che il problema c'è e ci sarebbe stato indipendentemente dalla guerra. La guerra ha accentuato il problema, ma il fatto che in Svizzera e nel continente europeo c'è poca energia elettrica, questo è un dato di fatto e non è necessariamente tutto legato al problema della guerra.
Ecco, Stone voleva dire qualcosa?
No, attenzione, adesso qui mi sembra che si confondano alcune cose. La Svizzera non si è mai opposta al nuovo nucleare, tant'è che abbiamo ancora votato 2 anni fa la partecipazione a Euratom e a ITAR il progetto per la fusione, della quale penso ha parlato poco fa Marchesi. Questo non è il nuovo nucleare, questo è il futuro a medio termine. Se funziona, sarà fra 20, 30, 40 anni la fusione, e sarà effettivamente quello che probabilmente risolverà tutto, ammesso che si arrivi a farlo funzionare. Però dire che adesso la decisione di uscire dal nucleare, che infatti non è mai stata una decisione di chiudere, la decisione di chiudere è stata bocciata in votazione popolare prima, ma si mantengono in esercizio gli impianti finché sono sicuri. Questa è la decisione del popolo e va rispettata. Però io vorrei tornare sul fatto che appunto che c'è ancora ideologia e che bisogna cambiare molto, come ha detto la signora Di Quattro. Guardi che in fondo la questione dei blocchi che ci sono adesso per il nuovo rinnovabile, le procedure per la pianificazione, per le domande di costruzione, così, è una legge che è in vigore da anni e che per esempio ha fermato l'innalzamento del Grimslo, che sta bloccando i parchi eolici. Simonetta Sommaruga ha già messo in campo, non so se a livello di consultazione, delle misure per accelerare le procedure, quindi questo è già un problema che si sta affrontando per togliere qualche ostacolo sulla via del rinnovabile. La questione delle tasse. Il popolo ha deciso contro la legge sul CO2 che prevedeva un aumento di 5 centesimi del costo della benzina. Abbiamo poi visto che da allora il costo della benzina è salito anche di 50 centesimi. Comunque nella nuova revisione della legge sul CO2 non ci sono più aumenti di tasse, rimangono le tasse che sono già state definite, che è la tassa sul CO2, che tra l'altro permette di alimentare il fondo edifici. E quello che dobbiamo fare in futuro è chiaramente produrre di più rinnovabile, e sta arrivando. E dall'altra parte però dobbiamo ridurre i consumi. C'è un enorme potenziale di risparmio negli edifici che non è ancora sfruttato, e qui effettivamente finora il programma edifici non è che ha prodotto molto. Sì, abbiamo a disposizione 450 milioni all'anno e non vengono ancora spesi. Perché? Perché risanare l'edificio costa ancora abbastanza e non tutti possono permetterlo.
Marco Romano, lei prima ha menzionato il fatto che con Rösti e con il Datec non dobbiamo parlare solo di energia, ma anche per esempio di trasporti. Proprio ieri al Nazionale avete parlato almeno un po' di ferrovia, tra l'altro con un sostegno del Consiglio Nazionale all'idea di concludere al Transit e anche un collegamento per la lunga distanza est-ovest in Svizzera, quella che si considera una croce federale. Sappiamo che l'UDC e anche Albert Rösti sono comunque un partito e un uomo che non intende penalizzare il trasporto individuale. Quali aspettative o quali preoccupazioni ci possono essere con un UDC al Datec in quelli che lei immagina come equilibri giusti tra trasporto pubblico e trasporto individuale, privato, tra ferrovia e strada?
L'ha sottolineato bene lei ieri, il Consiglio nazionale ha dato un segnale molto forte approvando quella che era stata una mia proposta in Commissione dei Trasporti di spingere il Consiglio federale ad occuparsi con più energia, con più forza del completamento della croce federale della mobilità est-ovest, nord-sud e non solo di concentrarsi nei prossimi anni sui progetti negli agglomerati. Quello che deve cambiare all'interno del DATEC è l'approccio conflittuale che oggi si è creato tra strada e ferrovia. Strada e ferrovia sono complementari, strada e ferrovia fra 15-20 anni avranno anche un elemento in comune, andranno tramite un vettore energetico, l'elettricità comune, quasi vi sono già studiosi che cominciano a dubitare della performance del treno in determinate situazioni, quando la mobilità sarà elettrica e sarà molto più capillare e la mobilità diventerà anche stoccaggio di energia, perché potremo portare energia da uno stabile all'altro con la batteria della nostra automobile. Occorre che soprattutto determinati alti funzionari che oggi hanno questa tendenza di vedere in contrapposizione la gomma e il binario cambino approccio. Qui Rösti può sicuramente dare un apporto, e poi una politica che deve essere perseguita dal Consiglio federale. E qui credo che anche pensando al momento storico attuale la Svizzera debba pianificare un ventennio di nuovi grandi progetti infrastrutturali. Nuovi grandi progetti infrastrutturali, penso al completamento di Altransit, penso al miglioramento della tratta est-ovest. Tra Ginevra e Losanna abbiamo una situazione catastrofica a livello ferroviario, ma penso anche alla strada. Abbiamo una rete autostradale costruita o pianificata negli anni 60-70, in tanti nodi il tutto non regge più la Svizzera di quasi 9 milioni di abitanti, e qui in un momento storico anche di difficoltà economica congiunturale a livello continentale bisogna assolutamente investire, bisogna costruire quella che sarà la rete infrastrutturale del 2050-2060, e questo parte dal Consiglio federale. Qui spero che si esca da questa dicotomia strada-ferrovia, e qui penso che sarà anche importante l'approccio che vorrà avere l'UDC. Oggi l'UDC tende troppo spesso a rifiutare lei stessa i progetti ferroviari a favore solo di una visione solo strada. Ecco, qui spero che Rösti faccia breccia nel suo partito dicendo: smettiamola noi stessi di vedere gli uni contro gli altri, la Svizzera ha bisogno tanto di autostrade e tanto di reti ferroviarie.
Io vedevo Storni non esageratamente convinto di quello che le stavo dicendo, ma non penso di avere il tempo di farlo intervenire. Vorrei anche far intervenire Marchesi per chiedergli una replica, non so se avrò il tempo, perché vorrei chiedere comunque nei minuti almeno che ci restano, poi vediamo se qualcun altro potrà parlare, a Jacqueline De Quattro il suo punto di vista su quali equilibri dobbiamo cercare domani tra questa strada e ferrovia, sapendo anche appunto che adesso abbiamo un UDC non necessariamente, diciamo, antistrada al DATEC. E poi vorrei anche chiedere un'altra cosa: abbiamo parlato di infrastrutture, abbiamo parlato di necessità di investire. Voi PLR avete in mano adesso le finanze con Karin Keller-Sutter, che ha già affermato, insomma, che di voler stringere la cinghia. Ecco, le paiono i tempi giusti per stringere la cinghia quando dobbiamo investire così tanto nelle infrastrutture?
Non è mai il tempo giusto, perché ci sono sempre delle priorità, delle necessità e delle urgenze. Però è vero che il periodo Covid ha lasciato delle tracce finanziarie, e le prospettive sono piuttosto cupe. Dunque dobbiamo, se vogliamo o no, dobbiamo fare delle priorità delle spese, e questo è molto molto difficile e non è popolare. Per noi parlamentari è evidentemente una gran difficoltà. Non dobbiamo lasciare perdere il freno all'indebitamento, che già ogni tanto noi alziamo, che non passiamo sopra, e dobbiamo anche pensare alle generazioni che seguiranno e che avranno meno denaro da investire. Però io sono d'accordo col collega Marco Romano che non dobbiamo opporre ferrovia oppure strada, e neanche lasciare da parte certe regioni della Svizzera, sia il Ticino sia la Svizzera francese. Io abito a Montreux, proprio sul confine, cioè in riva al lago, e se vengo a Berna ho bisogno di un'ora con la macchina e di 2 ore col treno. perché devo andare fino alla stazione di Losanna, che è un casino incredibile, e poi tornare da Losanna a Berna. Era veramente, se lasciamo delle parti importanti della Svizzera in bordo al cammino, noi avremo un problema di coerenza. Dunque, questa rete ferroviaria dobbiamo spingerla ad andare in avanti, e anche il trasporto individuale per certe regioni e per certe professioni è indispensabile. Non si può dire voi avete un bus o un treno davanti alla porta, non è vero per tanta gente. Dunque non si può opporre questi due modi di mobilità.
Quindi la ricerca di un equilibrio, vedremo Albert Rösti come lo troverà. Noi siamo giunti al termine della nostra mezz'ora, ringrazio tutti per le vostre considerazioni, grazie anche a voi che siete rimasti con noi all'ascolto. Buona giornata.